tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Si apre questa domenica il tempo di avvento, tempo di attesa del Natale. Buongiorno e ben ritrovati da Luisa Nitti.
Un cordiale saluto a chi ci ascolta anche da Gael Kurtens. Di attesa del Messia parla la meditazione biblica proposta questa mattina da Elisabetta Tisi, parroca della Chiesa Cattolica Cristiana del Ticino.
E poi a seguire ci occuperemo di violenza contro le donne. Lo faremo a partire dall'iniziativa annuale delle Nazioni Unite, 16 giorni per combattere la violenza di genere. Molte le chiese che aderiscono, anche le donne protestanti ticinesi sono coinvolte.
Il testo biblico commentato questa mattina da Elisabetta Tisi è inusuale per il tempo di Avvento perché collegato piuttosto al tempo di Pasqua.
La nostra ospite pone una domanda: quale Messia attendiamo? Quello che dovrebbe risolvere ogni problema o colui che indica una via di pace nei rapporti con gli altri e fra i popoli?
Il testo di riferimento tratto dall'Evangelo di Matteo al capitolo 21 è letto da Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nella borgata che è di fronte a voi. Troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà». Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: «Dite alla figlia di Sion: ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina». I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via. Altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!»
Sono convinta che la teologia, la psicologia e la scienza spesso ci parlino della stessa cosa: porre eventi, cose, idee apparentemente disconnesse in un più grande orizzonte di senso. Con questo spirito vi propongo questo brano per iniziare il cammino dell'Avvento, brano un po' insolito per questo periodo, perché lo ascoltiamo sempre prima di Pasqua e non prima di Natale. Ma questo testo spiega molto bene quelle che sono le nostre attese inutili, attese di qualcuno a cui delegare, che si prenda la responsabilità al nostro posto. E dall'altra parte mostra invece la proposta di Gesù. Vedete, ogni pellegrino deve salire a Gerusalemme a piedi, ma Gesù fa in modo diverso. Dice a due dei suoi discepoli: «Nel paese vicino troverete un'asina, scioglietela e portatela da me». E sia le persone che salgono a Gerusalemme, sia chi è già in città, alla vista di Gesù che entra a dorso di un'asina, esulta. Stendono i loro mantelli sulla strada, staccano rami e gridano: «Osanna al figlio di David!». Cosa sta succedendo? Cosa vedono loro che noi non vediamo? Nella Bibbia l'asina appare per la prima volta quando accompagna Abramo sul monte Moria a sacrificare il figlio Isacco. Alla fine del racconto, quando Isacco è stato risparmiato, dicono i rabbini: l'asina era stata lì, nei dintorni del monte Moria, nei dintorni di Gerusalemme, per attendere la venuta del Messia. Come detto dal profeta Zaccaria, che il brano di oggi ci ricorda: «Viene il tuo re umile seduto su un'asina». Allora, cavalcare l'asina è inserirsi in questa tradizione del messia minite, non quello che viene a dorso di un cavallo come un guerriero, un messia liberatore, ma che porta la pace. E infatti la profezia diceva anche: l'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle genti. La folla, però, non intende seguire un messia di pace, ma cerca, come sempre, l'uomo forte a cui delegare ogni cosa, senza doversi assumere alcuna responsabilità. E infatti, davanti a un messia di pace, loro gridano «Osanna al figlio di David», cioè «Lode a un messia re». Per questo Gesù non si è mai fatto chiamare figlio di David, non voleva essere il re guerriero del suo popolo. Ancora oggi la via della pace è un percorso molto difficile. Non seguiamo quasi mai l'esempio di Gesù, ma l'esempio degli antichi romani. Si vis pacem para bellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Se guardiamo ancora un po' alla folla, allora notiamo che c'è chi stende il proprio mantello per strada come segno di sottomissione, così che il re ci passi sopra come segno di dominio. Il mantello possiamo vederlo come l'identità della persona. Indica chi attende un Dio risolutore a cui delegare tutto per restare stesi a terra inattivi. Ma c'è anche chi mette il proprio mantello sull'asina per far sedere Gesù, cioè chi si associa a lui, chi condivide la sua scelta. Allora, quale messia state aspettando questo avvento? Quello che ci dovrebbe risolvere tutti i problemi? O quello che sta accanto a noi nella tempesta, indicandoci una via di pace come stile di vita nei rapporti con gli altri, l'unica via per la vera realizzazione di ogni persona e di ogni popolo? Una volta una persona è salita sulla bilancia e si è sentita dire che pesava 192 kg, poi è salita su un'altra bilancia accanto alla prima e ha scoperto che in realtà pesava solo 68 kg. Si trovava in un museo della scienza dove si mostrava il proprio peso sugli altri pianeti. Peso che cambia, perché più grande è il pianeta in cui ci si trova, maggiore è il peso che si ha. Allora, se vuoi sentirti significativo nel mondo, se vuoi avere peso, legati a una causa grande, importante, a qualcosa che conta davvero. Quanto più grande e significativa è la causa, tanto più significativa sarà la tua vita. Allora, a cominciare da questo inizio di avvento, getta anche tu il tuo mantello sull'asina.
Dieci giorni per combattere la violenza di genere. L'iniziativa annuale delle Nazioni Unite coinvolge numerose associazioni, gruppi e anche chiese. La Federazione Donne Evangeliche in Italia ha prodotto uno speciale quaderno scritto a più mani: Donne sotto attacco, coraggiose e ribelli. Questo è il titolo.
Interventi su Iran, Afghanistan, Argentina e sui diritti negati o messi a rischio. Tu, Luisa, ne hai parlato con Daniela Cassano, che rappresenta le donne riformate ticinesi nella Federazione Donne Evangeliche in Italia.
Possono 16 giorni di attivismo sconfiggere una piaga come la violenza sulle donne? Certamente no, ma ogni anno la campagna promossa dalle Nazioni Unite rimette a fuoco il problema. Rilancia la necessaria lotta, fornisce motivazione a chi si impegna per sradicare questo problema. La campagna annuale 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere ha preso avvio il 25 novembre, giornata mondiale contro la discriminazione delle donne, e si chiuderà il 10 dicembre, giornata per i diritti umani. La Federazione Donne Evangeliche in Italia, a cui aderiscono anche le donne riformate ticinesi, dà molto spazio ogni anno a questa iniziativa. Produce uno speciale quaderno scritto a più mani, che è stato distribuito nelle scorse settimane. La pubblicazione di quest'anno si intitola «Donne sotto attacco, coraggiose e ribelli». Per ciascuno dei 16 giorni una diversa pagina tematica, sempre accompagnata da brevi riflessioni bibliche, evidenzia aspetti diversi della violenza sulle donne. Ma la particolarità del fascicolo di quest'anno è certamente la sua grande apertura internazionale. Che cosa succede nel mondo? Quali sono i diritti inviolabili delle donne che vengono quotidianamente calpestati? Si parla quindi di Iran, Afghanistan, Argentina, paesi dove ieri come oggi moltissime sono le donne che lottano in prima fila, rischiano la propria vita, spesso vengono uccise a causa delle proprie idee e del proprio coraggio che sfida il potere. E dunque il focus è posto sulle donne iraniane, con la loro coraggiosa lotta ad un regime ispirato al fanatismo religioso, un movimento che negli ultimi mesi ha coinvolto migliaia di persone, non solo donne, ma che dalle donne ha tratto una potente forza. E poi le donne afghane, le loro battaglie coraggiose per i diritti, in un regime sempre più repressivo. Uno sguardo internazionale, dunque, quello offerto dal quaderno della Federazione Donne Evangeliche in Italia. Altri temi messi sotto la lente riguardano i diritti civili delle donne messi in discussione anche nel nostro Occidente. Il diritto all'aborto, il diritto ad un trattamento equo e paritario rispetto agli uomini in ambito lavorativo e poi ancora la condizione delle badanti, donne che vivono spesso condizioni lavorative di sfruttamento. Per chiudere ancora con il tema del femminicidio, un versetto biblico e una preghiera accompagnano tutte le tappe proposte da questo quaderno. Di questa pubblicazione, prodotta in occasione dei 16 giorni contro la violenza sulle donne, parliamo con Daniela Cassano, che rappresenta le donne riformate del Canton Ticino nel Comitato Nazionale della Federazione Donne Evangeliche in Italia, oltre ad essere la vicepresidente dello stesso organismo. Ricordiamo ancora il titolo della pubblicazione: Donne sotto attacco, coraggiose e ribelli. Malgrado i tempi di crisi che viviamo, sembra ci siano tantissime donne nel mondo che osano sfidare l'oppressione. Daniela Cassano.
Che sia un tempo di crisi per i diritti civili è fuori di ogni ragionevole dubbio. Tra i diritti violati, quelli a danno delle donne sono costellati da una violenza disumana che ricorda la caccia alle streghe nel tardo Medioevo. Ciò che sta accadendo in Iran è emblematico e ci dice che il velo umilia, discrimina. Il velo è il segno più evidente di tale oppressione. Abbattere quel velo sarebbe come abbattere il muro di Berlino. Eppure, nonostante siano messe all'angolo e sentano addosso tutto il peso di una visione garantista della vita, tante donne iraniane stanno rivelando al mondo un coraggio esemplare. Alcune di queste eroine del nostro tempo si chiamano Masha, Nika, Nashrin, Hadid e mettendo a rischio la loro vita, le abbiamo sentite gridare donna, vita, libertà. Sì, la loro è una grande prova di coraggio.
È stato un anno terribile a livello internazionale con l'irrompere di una guerra che è ancora in corso. I diritti delle donne, quando i conflitti armati si infiammano, sono i primi ad essere calpestati.
È proprio così, la storia purtroppo si ripete. Ieri come oggi il corpo femminile viene usato come bottino di guerra, come bersaglio per terrorizzare, dominare e umiliare, ma non solo le donne, tutta la comunità civile. Io voglio sperare che tale crimine non venga normalizzato, non venga considerato come un inevitabile effetto collaterale della guerra. Voglio sperare che chi si macchi di tale crimine venga posto di fronte alle sue responsabilità e punito. Permettetemi di dire che, a mio parere, non può esserci un'amnistia di fronte a tale violenza, una violenza contro le donne che è anche un crimine contro l'umanità.
Molto suggestive le illustrazioni che avete scelto per questo quaderno. Che cosa vi ha spinto a scegliere questa giovane artista iraniana, Shamsia Hassani?
Abbiamo scelto Shamsia Hassani, questa giovane pittrice di 34 anni che è nata in Iran ed è cresciuta in Afghanistan. Lei rappresenta molto le donne che orgogliosamente imbracciano strumenti musicali come un'arma contro il regime dei talebani. La sua è un'arte, quindi è una sfida al potere misogino dei talebani. Dipingendo sui muri di edifici semidistrutti dalle bombe, Shamsia riesce a comunicare il suo messaggio di aspirazione alla libertà e alla felicità delle donne. È convinta che l'arte possa cambiare la mentalità della gente e di conseguenza che le persone possano cambiare il mondo. La sua attività in strada richiede un grande coraggio perché in Afghanistan è già pericoloso per una donna camminare da sola. Con persone con una mentalità così spesso la molestano e non solo a parole.
La Bibbia è poi sempre presente nei quaderni della Federazione Donne Evangeliche. Spesso le riflessioni che proponete si confrontano anche con dei testi scomodi. Sappiamo che anche i testi biblici sono impregnati di una certa cultura patriarcale, se non misogina. Quanto è impegnativo questo confronto col testo biblico?
Il confronto con il testo biblico è vitale, anche quando scopriamo che nelle narrazioni bibliche a volte le donne subiscono violenze inconcepibili. Penso così a Dina, la figlia di Lia e di Giacobbe, è una storia che troviamo scritta nella Genesi al capitolo 34, quando Dina uscì dal suo accampamento per vedere le donne di Sichem e fu allora che venne violentata dal capo tribù. Del testo biblico non ci dice altro di questa donna, ma ci parla del ragazzo che commise il crimine. Si pentì e poi la cercò per consolarla. Noi non sappiamo se la donna la perdonò, ma sappiamo che i fratelli di Dina si vendicarono saccheggiando il villaggio del ragazzo e violentando a loro volta le donne di quel villaggio. Sono le donne a subire una violenza maschile inaudita. Bisogna dire che se la Bibbia non nasconde la mentalità patriarcale, troviamo anche perle preziose al femminile. Penso a Gesù che mette al centro del suo pensiero e della sua azione proprio la dignità delle donne.
Ricordiamo ancora la pubblicazione delle donne evangeliche in Italia, Donne sotto attacco, coraggiose e ribelli. Questo è il titolo, materiale di riflessione per la campagna annuale 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, dal 25 novembre al 10 dicembre. Il quaderno può essere facilmente scaricato dal sito nev.it, il sito dell'agenzia stampa Notizie Evangeliche. Stiamo giungendo al termine della nostra puntata, ma prima di salutarvi dobbiamo darvi una notizia importante. Lo scorso martedì in Vaticano, nella Basilica di San Pietro, per la prima volta nella storia è stata data la parola ad un pastore valdese.
È sicuramente la prima volta nella storia millenaria di questa basilica che un pastore della Chiesa Valdese, quale io sono, parla qui. Gli viene data la parola. In libertà e fraternità non era mai successo nella storia. È un fatto assolutamente nuovo.
Avrete forse riconosciuto la voce del pastore Paolo Ricca, illustre teologo protestante italiano che nella Basilica di San Pietro a Roma, sede del papato, è intervenuto in occasione di un ciclo di incontri dal titolo Lectio Petri, cioè l'insegnamento di Pietro, promosso dalla stessa Basilica, dal Cortile dei Gentili e dalla Fondazione Fratelli Tutti.
Una novità assoluta, ha sottolineato lo stesso Ricca. Che significato ha? Ascoltiamo Paolo Ricca.
Una di quelle cose nuove di cui parla il profeta Isaia, che Dio crea nella storia del suo popolo, una di quelle primizie dello Spirito di cui parla l'Apostolo Paolo. E che cos'è questa cosa nuova? È la Chiesa ecumenica che avanza e oggi prende corpo, anche qui, proprio qui, in questa basilica, proprio qui, la Chiesa ecumenica, cioè la Chiesa di tutti i cristiani, prende corpo, diventa visibile. È una cosa straordinaria, una cosa per la quale possiamo solo ringraziare Dio, che non si stanca di creare cose nuove.
Torna al nocciolo dell'ecumenismo, Ricca, ricordando che siamo tutti fratelli e sorelle in Cristo.
E che lo siamo da sempre.
È proprio la Chiesa dei fratres omnes. Anzitutto cristiani, lo siamo sempre stati, fratres omnes, ma solo nel nostro tempo ce ne stiamo accorgendo lentamente e alcuni non se ne sono ancora accorti.
L'incontro svoltosi alla Basilica di San Pietro lo scorso 22 novembre con il tema «Su questa pietra edificherò la mia chiesa» può essere rivisto sul canale YouTube del Cortile dei Gentili.
Qualche appuntamento adesso da mettere in agenda. Conferenza, concerto a Lugano, promossa dall'Amicizia Ebraico-Cristiana. Questo pomeriggio alle 16 presso il Centro Comunitario della Chiesa Riformata in via Landriani 10. Insieme alla relatrice Sara Kaminski, che introduce l'incontro raccontando vita e cultura della terra di Israele, interviene il gruppo musicale Miskalè.
Parola, musica, silenzio. A Lugano si svolge il consueto ciclo di meditazioni ecumeniche per il tempo di Avvento. Organizza la comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Ticino. Il prossimo incontro è giovedì 1 dicembre alle 12:15 nella chiesa dell'Immacolata in via Peri 9.
E infine concerto di Avvento presso la Chiesa Evangelica Riformata di Poschiavo, sabato 3 dicembre alle 17 con Astrid Schumacher al corno e Moreno Pozzi all'organo.
Con questi annunci siamo giunti in chiusura, grazie al tecnico Gianni Zocchi.
E grazie a tutti e tutte voi che ci avete seguito oggi. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica.